Grazie mille, Vincenzo. Sempre quando sono in una situazione con docenti italiani, mi sento proprio che noi inglesi siamo molto per fare le cose e non abbiamo la stessa raffinatezza che voi avete a livello intellettuale. Quindi sono molto contenta di sentire Vincenzo, perché lui colma il buco che io lascio, poi io vado a quelle sono le cose che possiamo fare. E allora voglio condividere di nuovo lo schermo. Ok, allora alcune cose su, cominciando dalla dottrina sociale, metterla in pratica. Allora io voglio parlare di due iniziative. Una che si chiama Blueprint for Better Business e non so se arriverò a questo Catholic Identity Matrix del Veritas Institute. Questa è una cosa molto interessante, però non voglio mangiare troppo tempo, vediamo. E questo gruppo ha creato uno strumento per aiutare gli ospedali cattolici negli Stati Uniti. Forse voi sapete che il 20% del sistema sanitario negli Stati Uniti è gestito dalla Chiesa Cattolica, è uno dei ruoli più importanti che la Chiesa Cattolica ha negli Stati Uniti. Allora, questo strumento è per aiutare questi ospedali a misurare in qualche modo quanto loro mettono in pratica la tradizione cattolica nel lavoro giornaliero degli ospedali. Allora, interessante per questo motivo. Invece, dato che noi stiamo parlando di una più in generale dell'economia, do la preferenza a quest'altra cosa che si chiama Blueprint for Better Business, che è stata fondata in un momento storico molto preciso. Eravamo nel 2009, eravamo in piena crisi finanziaria, che è stata percepita a Londra in un modo fortissimo, come probabilmente voi vi ricordate, e veramente i grandi capi delle istituzioni finanziarie avevano paura, non solamente per i soldi che potrebbero perdere, ma che avevano paura della gente, perché il governo ha dovuto fare questi debiti ingenti per aiutare queste banche e altre istituzioni, e avevano veramente paura che avrebbero avuto una reazione sociale borderline sulla violenza contro loro stessi. Quindi c'era una situazione sociale molto forte, drammatica. E poi è uscita Caritas in Veritate. Allora, uno dei vicepresidenti di Goldman Sachs a Londra ha letto Caritas in Veritate. Era così impressionato che lui ha preso il telefono, ha chiamato l'arcivescovo di Westminster. Lui non era cattolico, era un cristiano, ma non era cattolico. Ha chiamato l'arcivescovo e ha detto: questa analisi della crisi finanziaria che ho letto in questo Caritas in Veritate è la migliore che ho letto. Voi cattolici dovete fare qualcosa con questo. Allora, l'arcivescovo poi ha organizzato un incontro di capi delle imprese, soprattutto dalla City, e da lì piano piano è venuto fuori questa iniziativa, che adesso è un tipo di charity, è una trust, si dice in inglese. Ha dei trustees che hanno il governo della cosa e fa delle attività. Allora, l'idea dietro Blueprint è di mettere in pratica inizialmente dottrina sociale, perché ha cominciato dal contributo di Caritas in Veritate, però dall'inizio quelli coinvolti hanno capito: se noi vogliamo fare qualcosa che è vincente in un contesto come Gran Bretagna, deve essere una cosa interreligiosa. Allora, l'idea è che la dottrina sociale è un tipo di radice, un tipo di tronco, e poi si apre verso tutte le altre religioni, come i rami dell'albero, per coinvolgere altri gruppi, perché da noi una cosa soprattutto cattolica, data la storia del paese, è vista un po' troppo confessionale, e anche se non è presentato in questo modo. Invece, se tu presenti la cosa come una cosa, una piattaforma interreligiosa, allora è molto più difficile ignorare la cosa. È un tipo di, qui ho delle parole, dialogo, ponte, ingranaggio, questi sono vari analogie o metafore che abbiamo utilizzato per spiegare il contatto fra dottrina sociale e il mondo dell'impresa nel contesto di questa iniziativa di Blueprint. Dialogo abbiamo già visto, ponte è un'altra cosa che abbiamo utilizzato, con l'idea che dobbiamo costruire un rapporto dalle due parti. Il mondo della Chiesa deve sentire l'impresa e l'impresa deve costruire e viceversa. Quindi ponte è un'altra cosa e poi ingranaggio è un'altra idea che bisogna mettere insieme le risorse del mondo economico con le risorse della dottrina sociale per mettere il motore, la potenza del motore di passare da una parte all'altra. Creare un collegamento che può dare energia a cambiamenti, questa è l'idea. Ok, allora abbiamo detto queste cose su Blueprint for Better Business. Si vede ovviamente non è un titolo particolarmente cristiano, non menziona religione, niente. Poi questo è la Catholic Identity Matrix. Se arriviamo, dico qualche co altra cosa, ma penso che non avremo tempo. Allora, come ho detto, sì, abbiamo dato un po' di storia, vedere oltre il business, costruire dalle due parti, perché una delle cose che i grandi capi delle imprese durante la crisi hanno capito, che non potevano fidarsi delle vecchie cose e non potevano fare la CSR come avevano fatto prima, che era fondamentalmente prendere una persona con un background di comunicazioni, mettere questa persona come il capo della funzione CSR, cioè responsabilità sociale d'impresa, e cercare di comunicare a tutti i stakeholder quanto siamo bravi, quanto cerchiamo di essere etici, eccetera, e non cambiare nient'altro. E quindi hanno capito che avevano bisogno di un altro input, che dovevano essere un po' umili e accettare una guida che veniva da fuori. Quindi la Blueprint for Better Business si è posizionato come rilevante al mondo dell'impresa, ma con una distanza critica. Non dovrebbe essere inglobato dal mondo imprenditoriale, doveva essere un po' fuori questo mondo. Ecco perché hanno scelto di non diventare una consulenza o una cosa per fare i soldi con le loro idee, ma di diventare una charity, una trust che non prende soldi dal mondo dell'impresa, prende soldi da individui e da fondazioni per finanziare le loro attività. Allora, questo è. Non riesco a vedere tutto perché c'è. Comunque, ok. Che cosa hanno voluto fare? Creare punti di accesso al mondo della dottrina sociale, perché forse per voi è difficile capire questo, ma per i grandi capi delle banche, delle istituzioni finanziarie, delle grandi imprese in Inghilterra, qualcosa tipo la dottrina sociale è come un mondo sconosciuto. No, questo incontro con Caritas in Veritati era una cosa meravigliosa. Era un mondo nuovo per loro. Quindi era necessario di creare un tipo di un linguaggio, uno strumento che permette loro di entrare dentro questa cosa, perché è come parlare cinese per loro, non sapevano come organizzarsi, come orientarsi. Quindi Quindi abbiamo creato due strumenti, uno che comincia dalla dottrina sociale, che si chiama Interpretation Framework, vi faccio vedere questa cosa. Poi un altro strumento che comincia dal linguaggio dell'impresa, ma cerca di formulare questo linguaggio che è in linea con la dottrina sociale. Questo è un documento che si chiama Cinque principi di un'impresa purpose driven. Allora, qui devo fare una parentesi sull'idea del purpose, perché anche prima della crisi finanziaria, vari grandi riviste tipo Harvard Business Review e altri gruppi avevano cominciato a dire: noi dobbiamo focalizzarci sul purpose dell'impresa, sullo scopo dell'impresa, dicendo che la responsabilità sociale non è una cosa sufficientemente integrata nel mondo di fare impresa. Noi dobbiamo pensare allo scopo, perché lì dobbiamo cambiare le nostre idee. E se riusciamo a cambiare lo scopo, forse avremo possibilità di cambiare altre cose, ma dobbiamo cominciare lì. Allora, Blueprint ha visto questo come un'opportunità, ha voluto utilizzare questa apertura verso un pensiero più grande, un pensiero che ricollega i valori e i scopi con gli strumenti, con il mondo strumentale, e ha cercato di introdurre un linguaggio del purpose nei suoi strumenti, perché era un tipo di punto in comune, si può dire, fra mondo imprenditoriale e dottrina sociale. Era uno dei concetti bridging, che è di ponte fra i due linguaggi. E poi abbiamo anche altri strumenti, ma io non parlo di questi oggi. Allora, posizionamento. Questo è interessante forse per voi, forse un pochino difficile per voi capire questa cosa, perché questo si riferisce proprio alla cultura anglosassone. Ok, allora, per il mondo anglosassone, l'economia è una faccenda di know-how, è una faccenda di come si fa le cose, è una faccenda di strumenti. E ognuno deve essere libero di decidere perché fa questa cosa, qual è lo scopo dell'economia, perché questo è il nostro modo di pensare alla libertà umana. La libertà è che ognuno può decidere che tipo di vita vuole realizzare utilizzando gli strumenti che creiamo insieme a livello economico. Quindi l'unica cosa che discutiamo insieme è come creare questi strumenti, come migliorare, come possiamo crescere, come avere di più di queste risorse economiche. Poi ognuno è libero di fare quello che lui ritiene giusto per la sua vita con questi strumenti. E quindi per noi è molto difficile parlare del senso dell'economia, del perché dell'economia, perché questo per noi è visto come entrare nel campo che deve essere il campo della libertà personale. E quindi Blueprint ha voluto cercare di aiutare queste grandi imprese, perché dall'inizio si è focalizzato su quello che da noi si chiama FTSE 100, sono le 100 imprese più grandi quotate in borsa, con l'idea che queste sono le imprese più difficili da cambiare. Se riusciamo a andare avanti con queste imprese, allora riusciamo a fare la stessa cosa con le piccole e medie imprese, che normalmente sono più vicine a questi discorsi comunque. Sono queste grosse imprese quotate in borsa che hanno la più grande difficoltà con questo cambiamento, di introdurre un discorso sul perché, o quello che se si usa il linguaggio inglese, il know what o il why, piuttosto che il know how. Know how è come si fa, gli strumenti, e siamo bravissimi per questo. Però no, abbiamo difficoltà a collegare il know how con il perché, il why o con il know what. Perché vogliamo fare questo? Quindi in Gran Bretagna ci sono tante iniziative che aiutano le imprese a cercare di fare un engagement con gli stakeholders o di cambiare il modo di produrre meno carbone o di fare diversity management, quindi includere di più persone di pelle nera o le donne. Abbiamo un sacco di queste cose a livello know-how. Come fare queste cose? Ma nessuno discute perché, quali sono gli scopi, qual è la vita che noi vogliamo vivere insieme, perché visto come è troppo difficile, non possiamo. E che significa? Che questo discorso rimane sempre una cosa strumentale. Non riusciamo, anche le cose più alte della condivisione del bene comune, rimane una cosa strumentale, perché non riusciamo a fare questo passaggio. Allora, Blueprint ha cercato di fare questo. Probabilmente per voi è visto come una cosa un po' semplice, una cosa sotto il vostro livello culturale. Io potrei capire questo, perché secondo me noi inglesi siamo veramente semplici, parlando con voi. Abbiamo dei valori molto, molto semplici. Il valore numero uno è fare il mio lavoro bene. Dopodiché faccio famiglia, faccio una... Allora, noi abbiamo una gerarchia molto semplice, e una delle cose che io ho notato quando sono arrivato in Italia è che qui il mondo è complicato, ci sono tanti valori e questo un po', secondo me, è difficile decidere come organizzarsi a livello sistemico, a livello a grandi livelli, e abbiamo difficoltà con questo perché sono tanti valori e non, la gente non è d'accordo su quali sono i valori in comune. E invece noi abbiamo questa situazione molto molto semplice paragonata con, il che però ci aiuta a mettere in pratica le cose, però qualche volta con un costo molto alto. Forse voi sapete che in Inghilterra abbiamo adesso un ministro per la solitudine, perché noi abbiamo questa idea che ognuno deve realizzare la sua vita. E allora, se questo è preso all'estremo, è portato all'estremo, diventiamo la solitudine che sperimentiamo è pazzesca. E il lato sociale della persona umana è negata, con un costo altissimo per la gente. Ma l'idea è che così siamo tutti liberi, possiamo fare le cose che vogliamo fare. Ok. Allora, Blueprint ha voluto creare un movimento, creare una rete di imprese, non ha voluto creare un'organizzazione con soci, non ha voluto creare un tipo di bollino o qualcosa tipo B Corp, non ha mai voluto fare questo, perché non vogliono dire, allora, se tu fai questo, tu sei bravo, perché questa è esattamente la cosa, il problema con il mondo inglese. Il mondo inglese vuole fare la cosa. Che cosa devo fare? Se io faccio B Corp, allora sono a posto. Sono bravo, non devo fare altro. E invece non è così. Bisogna sempre crescere. I valori vanno sempre vissute in un modo più profondo, portati in avanti. Non puoi dire, allora, ho fatto il mio B Corp, finito. Allora, però questa è la tendenza molto forte da noi. Ok, allora, va bene, possiamo dire altre cose, io dovrei finire. Quindi, punti di accesso. Allora, abbiamo questi due documenti che creano questa ponte. Io ho cercato di farlo in un modo grafico qui. Abbiamo da una parte dottrina sociale, da questa parte esce fuori questo documento che si chiama Framework. E dall'altra parte abbiamo il mondo imprenditoriale e da quella parte esce fuori un documento che si chiama Principles, Five Principles of Purpose-Driven Business. E abbiamo cercato di costruire un collegamento fra le due cose, i due linguaggi, attraverso questi due documenti. Allora, questo è il primo documento, ci sono troppe parole, non possiamo spiegare tutto, è anche in inglese. Però l'idea è di fare un documento di una pagina, perché forse voi sapete che per i grandi CEO, se un documento è più di una pagina, non lo leggono. Leggono una pagina, basta. Quindi tu devi essere in grado di sintetizzare la cosa su una pagina. Allora, questa è la pagina che abbiamo fatto per questi grandi CEO. Allora, voi vedete che c'è una parte orizzontale. E poi c'è una parte verticale. La parte orizzontale è in alto, la parte verticale in basso. Allora, la parte orizzontale è sulla definizione dello scopo dell'impresa. Allora, abbiamo preso questa idea. Ok, purpose va benissimo, scopo, che era già un'idea nel mondo imprenditoriale. Utilizziamo questa idea, ma diamo un po' di contenuto a questo purpose. Due valori di base che voi conoscete, non è che io devo spiegare queste cose a voi, che una è la dignità e i valori di ogni persona, o come è scritto qui, ogni persona è qualcuno, non qualcosa, parlando dell'economia, delle cose, come ha detto Vincenzo, c'è la tendenza nell'economia moderna di ridurre la persona ad una cosa. Invece questa frase vuol dire ognuno è una qualcuno, non qualcosa. Okay? Quindi bisogna trattare le persone con dignità e cerco di spiegare un po' nel testo che cosa significa e poi che l'impresa deve servire il bene comune e cerca di dire anche questo, che bisogna che cerchiamo di realizzare un bene in comune. Quindi dobbiamo parlare degli scopi, e poi vi do un esempio alla fine. Allora, questa è la parte sopra, definire lo scopo, ma poi ovviamente questo è solamente, ma non è neanche metà del problema, perché bisogna poi mettere in pratica questa cosa. Stiamo parlando di un'impresa, l'impresa è una cosa attiva, è un fare le cose. Quindi la parte sotto, con le colonne verticali, sono su come fare questa cosa. Il titolo è i comportamenti necessari per costruire il carattere dell'impresa, ma anche delle persone, e raggiungere lo scopo. Ok? Allora, l'idea è che quando si cerca di raggiungere questo scopo dell'impresa, che abbiamo già definito sopra, non raggiungiamo solamente uno scopo oggettivo, ma cambiamo le persone nell'impresa. Quindi le due cose vanno insieme. Si può dire che ogni processo di un'impresa, ogni processo di lavoro ha due output. Due output. Uno è l'output oggettivo, che è il prodotto o il servizio reso, possiamo misurare la qualità. Possiamo intervenire su questa cosa. Noi siamo tutti abituati a pensare a questa cosa, che le imprese producono prodotti e servizi. Benissimo. Però le imprese producono anche le persone. E questo è il discorso delle virtù che ha menzionato Vincenzo. Noi dobbiamo nell'impresa cercare di costruire il lavoro e i rapporti fra le persone in modo che possano crescere come persone. Che lo sviluppo umano deve essere una parte riconosciuta dell'attività dell'impresa e i managers devono anche gestire lo sviluppo umano, non solamente la produzione dei prodotti. E queste colonne sono le virtù fondamentalmente che noi dobbiamo cercare di far crescere nelle persone e anche nel carattere dell'organizzazione, quindi a livello della collettività, cercando di raggiungere il nostro scopo già definito nel primo step. Quindi la virtù di solidarietà, di sussidiarietà, di reciprocità, questo è ovviamente dell'economia civile, è stata messa dentro pluralità, questo è anche molto bello perché vogliamo dire che l'idea della diversità, che è la parola normalmente che si usa nelle imprese, quindi si parla di diversity management, per portare dentro le donne, le persone con pelle nera, tutti i gruppi nuovamente immaginati o marginalizzati in qualche modo. Invece di diversity o diversità, noi parliamo di pluralità, perché l'idea di pluralità è che tu hai un rapporto con l'altro. Perché il problema con diversity normalmente, io dico, allora, tu sei un omosessuale, io non sono. Io rispetto la tua posizione e tu rispetti la mia, ma noi non abbiamo un rapporto oltre quello. Rispetto significa io non dico niente. Invece pluralità significa io devo cercare di andare incontro con queste persone, imparare da loro e loro da me. È molto più esigente come idea che diversity in questo senso. E poi l'ultimo è sustainability, quello che conosciamo molto importante, tutte le imprese adesso riconoscono questo. Allora, solamente per farvi vedere, questo è il documento che viene fuori dalla dottrina sociale. Non riesco a andare. Ecco, e questo è il documento che viene fuori dal mondo imprenditoriale, che cerca di riformulare quello che è detto nel framework, ma dal punto di vista dell'impresa. E qui abbiamo un documento con quattro quadranti. Questo è famoso nel mondo imprenditoriale, di avere un four quadrant diagram, come si dice nelle scuole di impresa. E qui abbiamo quattro quadranti, ma anche una cosa in mezzo. La cosa in mezzo è lo scopo, purpose. Ma poi fuori questo abbiamo quattro rapporti. Il rapporto dell'impresa con i clienti, che deve essere honest and fair, onesta e equo. Equa. Poi abbiamo a destra il rapporto dell'impresa con il governo, come cittadino, deve essere un buon cittadino. Poi abbiamo il rapporto con i lavoratori, deve essere responsabile nei confronti dei lavoratori. E poi abbiamo il rapporto con le generazioni future e deve essere un guardiano, deve dare alle prossime generazioni un mondo vivibile, pieno di possibilità per loro. Allora, è una riformulazione di quello che abbiamo visto nella framework in un linguaggio imprenditoriale. Allora, Lupin lavora con le imprese tra questi due documenti e fanno dei seminari, dei off-site. Incontri, varie cose per aiutare loro a entrare dentro questa cosa, perché l'idea è che bisogna cambiare il nostro modo di pensare e dobbiamo cambiare il perché delle nostre attività, collegare i valori con gli strumenti, che è il nostro grosso problema e che abbiamo visto anche nella presentazione molto buona di Vincenzo. E la nostra economia è un'economia delle cose solamente. Allora, Blueprint è un tentativo, utilizzando le risorse della dottrina sociale e anche da altre religioni, a affrontare questo problema. Vi faccio vedere un esempio. Vodafone è uno dei FTSE 100, FTSE Financial Times Stock Exchange, uno delle imprese più grandi quotate in borsa. In Inghilterra, Vodafone aveva fino a poco tempo fa un CEO italiano, voi conoscete Vittorio Colao, che adesso è tornato qui. A quel punto, però, lui è il CEO di Vodafone e lui ha collaborato molto con Blueprint per portare dentro questo approccio. E poi vedete qui, questo viene da uno dei loro report. Sopra c'è il purpose di Vodafone, che è scritto in questo modo: catalizzare la crescita economica, no, la crescita, no, scusi, catalizzare la crescita economica, l'uguaglianza e l'empowerment, difficile tradurre questo, penso, attraverso le reti digitali e i servizi. Quindi lo scopo non è fare i soldi o vendere pacchetti per il telefono. Allora, no, lo scopo è creare sviluppo economico, quindi qualcosa che ha a che fare con i beni comuni, l'uguaglianza e l'empowerment. E poi loro hanno tre elementi principali che loro vogliono raggiungere, empowerment delle donne, innovazione nell'energia e poi aiutare i giovani a trovare lavoro e crescere con gli skills, con le competenze. Quindi, ok, prima reazione della gente quando vedi questo è certo, questa è buona comunicazione. Non significa che cambiano realmente quello che loro fanno. Ovviamente questa è la grande sfida per un'impresa tipo Vodafone, ma possono realmente fare questo o no? E questo è dove la parte sotto nella framework, questa parte su aiutare la gente a cominciare a comportarsi in un modo diverso, diventa molto importante. E questo è perché Blueprint fa l'accompagnamento delle imprese. Piano piano, attraverso gli anni, si cerca di portare dentro questo modo di lavorare. Ok. Probabilmente dovrei finire qui. Io dico solamente una cosa sui presupposti ebrei, perché forse è interessante per voi. Noi abbiamo un gruppo interreligioso attorno a Blueprint che collabora su l'approfondimento dei valori dentro. Allora, uno è un rabbino che ha fatto un lavoro molto interessante paragonando i principi della dottrina sociale con la tradizione ebraica. Mi dispiace che non ho tradotto tutto in italiano, però vi do un esempio. Allora, il principio del bene comune. Come voi sapete, la tradizione ebrea è molto piccoli saggi, piccoli proverbi, piccole, non necessariamente una cosa sistematica simile al nostro approccio. Allora, lui ha cercato di dimostrare che anche gli ebrei hanno un'idea del bene comune attraverso questa piccola barzelletta. C'è un uomo in una barca con gli altri e lui comincia a con un trapano fare un buco sotto il suo sedile e gli altri reagiscono dicendo tu non puoi fare questo, e lui dice ma non è il vostro voi non potete dire a me questa cosa, io tratto solamente la cosa sotto la mia sedile, voi potete fare quello che volete con i vostri. Allora, è l'idea che infatti non possiamo fare questo, che siamo collegati fra di noi con una piccola barzelletta. Poi c'è anche una cosa sul principio di sostenibilità. Interessante che lui ha detto trova difficoltà a trovare testi che riguardano sussidiarietà, e la sua idea su questo è che per 2000 anni gli ebrei non hanno mai avuto la possibilità di essere i capi e quindi non hanno mai sviluppato questa idea della sussidiarietà, perché sono stati sempre un gruppo al margine della società e quindi non avevano bisogno di questo tipo di cose. Questa è la sua interpretazione della mancanza di questa cosa nella tradizione ebrea. Ok, va bene, allora io penso che avrei dovuto finire prima, penso. Comunque spero che avete visto una cosa interessante. Forse l'ultima cosa che dirò è che sempre parlano di Blueprint come faith enabled, not faith led. E significa abilitato dalla fede, dove la fede illumina quello che è umano, ma non è che la fede tira la cosa è umana, ma la fede ci aiuta a capire meglio che cosa è la cosa buona a livello umano. Questa è l'idea del ruolo di una tradizione religiosa in un'iniziativa per le imprese, in una società assolutamente secolarizzata. Ok, bene, grazie.
E grazie alla professoressa Elford. Prediligo anch'io l'approccio semplice in realtà, professoressa, mi permetta questa battuta, non lo criticherei il vostro approccio semplice. Se lei vuole, so che sta lavorando a progetti che riguardano la tragica situazione in Ucraina. Se volesse fare un accenno, poi noi passiamo alle nostre domande, che alcune persone si sono già prenotate, e le darò la parola. Grazie.
Ok, allora io comincio con, sempre con la mia esperienza personale. Io ho avuto molti contatti con l'Ucraina per più di 20 anni. Nella nostra facoltà, il secondo gruppo, dopo gli italiani, sono gli ucraini. E quindi abbiamo molti studenti, ex studenti, che adesso lavorano in Ucraina e ovviamente per i nostri studenti qui è un momento terribile per loro. Allora, vorrei dire qualcosa su quello che vedo nel popolo ucraino e quello che mi colpisce di loro. Una delle cose che voi dovete capire, in molti modi Ucraina è come gli altri paesi europei, ha molti problemi di un paese post-sovietico, perché soffre dalla corruzione, perché la gente ancora deve uscire da una situazione che era costruita sulle bugie fondamentalmente prima, e quindi devi lottare con questa cosa. Quindi ha delle difficoltà che noi non abbiamo. Però una delle cose interessanti di questo paese è che quando loro fanno, e c'è una consulenza che si chiama Edelman, che fa questi studi ogni anno sulla fiducia, fanno vari tipi di studi, ma esce nel gennaio ogni anno, è molto discusso nel World Economic Forum, perché esce durante il World Economic Forum a Davos. Edelman studia la fiducia. Ogni volta che loro fanno questi studi, dove chiedono alla gente quali sono le istituzioni nella quale avete fiducia, in Ucraina l'istituzione numero uno è la Chiesa. Gli ucraini hanno una fiducia altissima nella Chiesa. Invece nella politica bassissimo. Ma in Europa in generale non c'è molta fiducia nel sistema politico. E le imprese sono un po' in mezzo fra queste cose. Normalmente le ONG sono abbastanza alta, non sempre, ogni tanto cambia, dipende un po' da quando ci sono scandali, eccetera. Però la grossa differenza fra altri paesi e Ucraina è quanto è importante la Chiesa. Allora, noi come Università Pontificia, con tutti questi ucraini e altre parti della Chiesa, noi abbiamo una grande responsabilità, secondo me, perché la gente aspetta qualcosa da noi. La gente vuole che noi offriamo qualcosa. E infatti ci sono delle cose molto belle. Io voglio farvi vedere una cosa di uno dei nostri ex studenti. Un attimo. Allora, io spero che voi potete adesso vedere questa Ukrainian Social Academy. Adesso ha un logo simile a Meta. Quello di Meta è verso il basso. Comunque, vabbè, ma loro sono da 20 anni così. Allora, Ukrainian Social Academy è fondata da un prete greco-cattolico che ha studiato con noi. È tornato in Ucraina e ha fondato questa cosa. Allora, lui l'ha fondato come chiesa greco-cattolica. Forse voi sapete che in Ucraina ci sono fondamentalmente ortodossi, vari tipi, quelli che sono collegati con Russia, che sono in grandi difficoltà, naturalmente, poi una chiesa autocefala, ucraina ortodossa, ma poi ci sono anche i greco-cattolici, si chiamano, che sono i vecchi uniati, sono quelli che sono in comunione con Roma, ma hanno tutta la liturgia bizantina. Ok? E allora, uno dei loro preti ha studiato con noi, è tornato e ha fondato queste cose e fa un sacco di cose. Loro hanno un hub attraverso tutto il paese, allora 8.250 workshops, eccetera. E lui è molto finanziato da grandi gruppi tipo Renovabis in Germania e anche USAID e varie cose. Una cosa che volevo far vedere a voi, about us, e come loro dicono. Allora, loro favoriscono l'impresa sociale e dicono che noi siamo charity innovators, ok, e poi we unite like-minded people, ok, ma sotto La USA, strano, perché comunque Ukrainian Social Academy, identità e Christian Social Doctrine. Allora, loro sono molto chiari e questo è un vantaggio per loro dire questo in Ucraina, perché la gente vuole questa cosa. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere in questa slide, sotto news, che si vede che questo è 17 febbraio. Ovviamente non riescono a fare queste cose, però prevedevano una serie di webinar sulle imprese sociali per le parrocchie. Allora, loro cercano di portare dentro la chiesa tutti gli strumenti delle imprese sociali. E io ho un altro studente ucraino adesso che studia con me, che sta facendo la tesi su come noi greco-cattolici, che noi pensiamo all'attività sociale della chiesa sotto la parola diaconia, loro usano questo concetto, la diaconia della chiesa per i greco-cattolici è aiutare i poveri, aiutare le persone in difficoltà, eccetera, eccetera. Allora, lui sta facendo la tesi come noi greco-cattolici possiamo ripensare la diaconia in termini dell'impresa sociale. E lui poi tornerà e collaborerà con questo. Allora, sono organizzati fra di loro e stanno facendo delle cose veramente innovative. Allora, questo un po' spiega il mio atteggiamento verso gli ucraini. Secondo me sono importanti anche per Europa in generale e sono molto contenta che adesso parliamo di un tipo di fast track per loro di entrare nell'Unione Europea. Vediamo se riescono, ma comunque hanno delle attività molto molto buone. Hanno anche un'università a Lviv che si chiama Ukrainian Catholic University, quindi un'università cattolica, l'unica su un paese ex sovietico. E questo ha un'attività enorme. Adesso ha una scuola di business. Noi abbiamo qui all'Angelicum, una ragazza che è uno dei managers nella scuola di business, che fa un semestre sulla dottrina sociale per tornare a portare dentro, i loro programmi per il mondo del business tutte queste idee sulla dottrina sociale per introdurre loro nel loro insegnamento. Quindi è un momento ovviamente drammatico per loro, però hanno tante capacità. Quindi questo atteggiamento che loro hanno dimostrato dopo l'invasione, di un senso fortissimo della loro identità, non è una sorpresa per me. E vedo quanto sono stati impegnati per decenni. E adesso vediamo il frutto di questo. E devo dire che è molto collegato con la loro fede religiosa. Quando c'era la prima rivoluzione, 2014 o 2013-14, in questa grande piazza di Kiev che si chiama Maidan, nella Maidan c'erano tante piccole cappelle con i monaci, con le suore, con i preti, che erano con i giovani. E i giovani andavano lì a pregare e poi andavano a difendersi contro i militari che cercavano di disperdere loro. E quindi loro hanno questo senso, soprattutto i giovani, di vicinanza alla Chiesa. E secondo me questo dà molto forza a loro. E hanno un senso della importanza trascendentale della loro cultura, della loro vita, e hanno una forza che è una meraviglia per noi occidentali, no? Non credo che noi avremmo visto, avremmo sperimentato questo tipo di beni comuni, di mettersi insieme, che abbiamo visto con loro. Poi ovviamente siamo importanti perché aiutiamo i rifugiati, ovviamente sono tanti i rifugiati e loro sono molto molto grati. Io voglio ringraziare uno di voi, una delle signore qui ha parlato di come lei oggi riceve un rifugiato, sono veramente riconoscente per tutto l'aiuto che ricevono da noi e noi vogliamo fare un progetto. Spero con una fondazione farmaceutica che ha una parte di aiutare i studenti che sono scappati da lì di reinserirsi nell'università, ma anche di aiuto, di prima emergenza per i rifugiati con un aiuto psicologico, perché abbiamo psicologi nella facoltà, potremmo organizzarli in uno sportello e questo genere di cose, cose che noi possiamo fare come si parla oggi della terza missione dell'università, cioè il nostro contributo a risolvere i problemi sociali. Cerchiamo di utilizzare le capacità che abbiamo nell'università per fare una risposta alle esigenze dei rifugiati che vengono, e ovviamente i nostri studenti ucraini ci aiutano a fare questa cosa, sono molto coinvolti in queste cose. Ok, penso che è quello che posso dire.
Sì, ridiamo la parola a Stefano, prego Stefano. Quindi.